Buonasera, così sono più vicino a voi, no? Lì da Lambona siamo lontani. Piacere, mi chiamo Rafael, sono brasiliano, missionario di una comunità che si chiama Alleanza di Misericordia, come ha detto Don Bartolomeo. E questa comunità è nata in Brasile da due sacerdoti sardi che si chiamano... Si sente? Poco? E adesso si sente? Va bene, cercherò di parlare un pochino più forte. Scusate ancora, il mio italiano è un po' sardo perché sto arrivando dalla Sardegna. Ho vissuto 5 anni lì. Sono missionario sposato, laico. Da 17 anni siamo entrati in questa pazzia di questa missione. L'Alleanza di Misericordia è nata in Brasile, da un'esperienza anche con i poveri, con i bambini di strada, da cui poi parlerò un po' anche di me, diciamo così. E siamo una comunità anche carismatica. Ho saputo che questo gruppo ha un nome molto particolare, molto bello, che quando Don Bartolomeo ieri mi ha raccontato che vi chiamate... Sì? Rinnovamento eucaristico. Ecco, carismatico e eucaristico. Però la cosa bella, stavo dicendo ieri a Don Barti, no? Che quando... nella nostra vita abbiamo Gesù e Eucaristia come il centro, la parola e l'Eucaristia, no? Bello che avete iniziato questo gruppo con la Santa Messa. Adesso faccio questa piccola condivisione e poi subito andiamo all'essenziale che è il Signore. Tutto cambia nella nostra vita. Quindi l'Alleanza di Misericordia è nata proprio con questa impronta di portare questo amore misericordioso di Dio a tutti coloro che non conoscono. Quindi nell'anno 2000 questi due sacerdoti insieme a un'altra missionaria, Maria Paola, che è già in paradiso, hanno iniziato in Brasile con i bambini di strada. È un'esperienza che a me, mi ricordo di quel periodo che mi fa molto piacere ricordare, era che un giorno abbiamo accolto a nostra casa, perché abbiamo casa di accoglienza per i barboni, per i bambini, per i poveri. Abbiamo accolto un ragazzo che si chiamava Leonardo. Questo ragazzo vissuto in strada per molti anni, ha perso i genitori che vivevano in favela, i trafficanti li hanno ammazzato e lui era ancora, aveva 4 anni più o meno, è scappato e è andato a vivere in strada. Nella città di São Paulo oggi, per esempio, vive intorno di 3.500 bambine in strada. E questo bambino è cresciuto così, un ragazzo già di 16 anni, abbiamo accolto a casa. E io gli ho preparato per la prima comunione, no? E lui, per un anno, tutti i giorni, che abitava con me in questa casa, lui aveva questa aspettativa di poter ricevere il corpo del Signore, non sapeva come, no? Cosa sarebbe stato, perché io gli dicevo sempre, guarda che c'è un santo nella chiesa, questo santo... si chiamava Santo Isacco da Ninive, un padre della Chiesa, che dice, quando tu comunichi Gesù, comunica fuoco. E quindi se noi vogliamo ricevere, vivere una Pentecoste nella nostra vita permanente, dobbiamo mangiare questa carne e questo sangue del Signore, che è Spirito Santo puro, no? E allora lui diceva, che bello, chissà cosa succederà, no? Un giorno della sua prima comunione, è stato... il battesimo, la prima comunione, la cresima, tutti insieme perché era già grande. Le ho visto che piangeva un sacco in chiesa. Allora mi sono avvicinato e le ho chiesto, Leonardo, ma cosa hai sentito? E lui mi ha detto, niente. E allora perché stavo piangendo? E lui mi ha detto, perché quando ho visto la fila della comunione, mi sono ricordato di quando ero in strada, e facevamo la fila per andare a prendere la minestra. E mi sono ricordato di quei miei fratelli che sono ancora lì. E ho pensato, oggi ho una casa, ho trovato una famiglia, e loro ancora sono lì. E Leonardo ha capito il vero senso dell'Eucaristia. Bene, adesso che ho fatto questa piccola introduzione, andiamo alla parola. Se avete portato la Bibbia, prendete la vostra parola in Atti degli Apostoli, capitolo 16. Pregando per voi, da quando io confondo perché ho vissuto in Polonia, quindi Don Bartek, no, non Bartolomeo, mi aveva detto di questo gruppo, allora insieme a mia moglie abbiamo pregato per voi e il Signore ci ha dato questa parola. Allora leggiamo insieme la parola Atti capitolo 16. Dice così. Verso mezzanotte, versetto 25. Paolo e Sila in preghiera cantavano in a Dio mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse dalla fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caderono le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutto qui». Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signore, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte nella vole piaghe e subito fu battezzato, lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio. Questa parola è una parola che penso che possiamo insieme oggi meditare. Crede nel Signore Gesù e sarà salvato tu e la tua famiglia. Fa così con tuo dito, fa così. Alza le mani così. Ecco. Come ti chiami? Dici tuo nome a voce alta.
Laura.
Ancora più alto. Come ti chiami?
Laura.
Ecco, adesso gira il dito verso tuo fratello a fianco a te e dice: credi nel Signore Gesù e sarà salvato te e la tua famiglia. Noi siamo dinanzi a una situazione drammatica. Questi due apostoli sono andati a evangelizzare in questa regione, una regione dei Romani molto sincretista, diciamo, e trovano questa schiava che indovinava e che il suo padrone si approfittava di lei e guadagnava soldi. E allora ha iniziato a perseguitare Paolo e Sila dicendo: «Oh, voi siete l'annunciatore della salvezza», no? Per molti giorni. Interessante che anche i demoni qualche volta fa evangelizzazione. Ricordiamo sempre che per coloro che sono nella grazia di Dio, anche il male diventa bene. Anche quello che sembra disgrazia, in realtà, è soltanto un strumento per una benedizione ancora più grande. Diceva un padre della Chiesa, San Tertulliano, che diceva così: continuate a ammazzare i cristiani, perché quanto ancora state qui a distruggerci, a ammazzarci, muore uno qui, nascono altri 30 lì, no? E allora Silas e Paolo a un certo momento usa il nome del Signore e quella ragazza viene liberata e finisce guadagno del suo padrone. E questo padrone è rimasto molto arrabbiato. E allora sappiamo quello che è successo, che poi Paolo viene insieme a Silas, immaginate la cena, Loro, in piazza pubblica, gli hanno tolto tutti i vestiti, li hanno bastonati, nudi, sono stati gettati nella prigione, con tutte le ferite che avevano. E sappiamo più o meno come erano le prigioni in quel tempo, in quel periodo, soprattutto in Palestina, una specie di buco, no? Di fossa. E lì, di notte, in un freddo forse come oggi, senza nessuno che li guardava, gli altri prigionieri hanno iniziato a ascoltare una canzone. Ma che forse è questa che questi cristiani hanno, che nel momento della prova, nel momento della ferita, nel momento in cui ci buttano fuori, hanno la forza ancora di cantare? Ma questi carismati, questo gruppo qui, in questa parrocchia, con tutti i problemi che avete, venite qui da lontano. Mi ha detto Don Barti che ci sono persone che vengono di altre parti, venite proprio qui per cantare, ma avete tante cose da fare. Ma come mai siamo qui a lodare il Signore, a ringraziare? Perché cosa? Quanti di noi da molti anni siamo qui che stiamo chiedendo una grazia al Signore e ancora niente è successo? E ancora siamo qui a lodare, a ringraziare. I carcerieri, che è stato lui, colui che ha gettato loro in prigione, anzi la parola dice ancora, per avere la certezza che loro sarebbero proprio messi male, ancora legato il loro piede al ceppo, no? Allora immaginate la situazione, legato con i piedi al ceppo, i piedi, non i piedi, quindi erano così. A mezzanotte, e voi sapete che per i primi cristiani la mezzanotte è l'ora, fa così com'è, l'ora, è in cui nella parusia, quando Gesù tornerà, noi non sappiamo quando, ma sappiamo l'ora, i cristiani dicevano, a mezzanotte. Perché mezzanotte? Perché cambia il giorno, un nuovo giorno. A mezzanotte, quindi i primi cristiani pregavano alla mezzanotte, tutti i giorni. Quindi alla mezzanotte Paolo e Sila stavano facendo la liturgia della lode. Hanno iniziato a pregare e a cantare inni. Vi chiedo un favore, voi della musica. Potete cantare quella canzone dell'offertorio? Cantiamo, così cantiamo insieme. Chiudi per il momento i tuoi occhi. Conoscete questa canzone? Ma chiudiamo per il momento i nostri occhi, no? Immaginiamo questi apostoli, ma immaginiamo che anche noi siamo lì con loro.
Il tuo amore si innalza alto nel cielo, il tuo amore si innalza alto nel cielo, il tuo amore si spande su di noi e la tua miseria. Alto nel cielo il tuo amore.
Noi vogliamo veramente dichiarare che il tuo amore, Signore, espande nella nostra vita, in quello che facciamo. Benedetto sia il tuo nome, Signore. Quel giorno quel carceriere scoperto, che le bastonate, che la sofferenza, che le ferite non sono più grandi, non sono più grandi dell'amore di Dio. E allora lui che stava per ammazzarsi, perché cosa è successo in prigione? Cosa è successo in prigione? Alla prigione, cosa è successo? Un terremoto. Dentro, che ha aperto tutto. E lui stava per uccidersi. A un certo momento, cosa devo fare per essere salvato? Credi nel Signore Gesù. Perché quando crediamo nel Signore Gesù, la salvezza non è solo per me, ma per tutta la mia famiglia. Io vengo di una famiglia molto semplice, molto povera, dal Brasile, di una città 500 chilometri dalla capitale, si chiama Barretos, e di una famiglia molto povera. Mia madre è rimasta incinta da me quando aveva 14 anni. Papà, quando ha scoperto la gravidanza di mamma, perché era ancora un ragazzo, era un'avventura, no? Diciamo così, sparito nel mondo. Non ha voluto assumere questo bambino. E mia madre ha dovuto affrontare la situazione a casa, in quel periodo, una città piccola, dove una ragazza madre viene un po' vista in un sguardo diverso. E allora mia mamma ha nascosto la mia gravidanza, la sua gravidanza, per 3 mesi. Mamma metteva quelle cose che voi donne mettete, no? Alcune donne mettono per non fare, alcune donne che sono un pochettino, no? Mettono per lasciare piatta così, no? Però a un certo momento non si poteva più perché la pancia è iniziata a crescere e mia nonna si è accorsa già subito, però non ha detto niente, ha fatto finta di niente. Finché alla fine ha raccontato che era incinta e allora ha iniziato il cavallo di mamma a casa. Perché aveva un zio Paolo, che voleva che mia madre abortisce, no? Questo essere, questo bambino che c'era dentro, che è stato proprio frutto di una relazione un po' strana. Allora ha detto: tu devi abortire questo bambino. Mia madre: no, 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 no. E hanno litigato molto. E quando, nel 5° mese di gravidanza, della gestazione, mio zio è rientrato a casa molto ubriaco. E ha detto a mia madre: guarda, tu non vuoi togliere questo bambino, allora faccio io per te. Allora ha preso la scopa e ha picchiato mamma con quello, a calci e tutto quanto, no? E mia madre è finita in ospedale, con l'emorragia, con tutto quello che potete immaginare. Quello nel 1983. Io ho 34 anni e mia madre settimana scorsa ha compiuto 49. C'è un sacco di gente qui che sarebbe essere mia madre, il padre. E allora quando mamma è andata in ospedale, il medico ha detto: guarda, la situazione del bambino è critica, conviene che lasciamo il bambino andare, tanto è prematuro, facciamo l'intervento subito, perché si continua così, con tanta perdita, anche lei potrà morire. E mia madre ha detto: guarda, con 14 anni, io muoio insieme al mio bambino. E allora hanno riuscito a portare la gravidanza fino al 5° mese e 28 giorni, e io sono nato. Sono nato e mi hanno subito messo nell'incubatrice, in quel periodo che non c'era tutta questa attrezzatura che c'è oggi. E quindi una suora che stava passando ha detto a mia madre: ma guarda, la suora che prendeva cura della maternità, se vuoi possiamo battezzare il tuo bambino. Il problema è che nella mia famiglia, tutta la mia famiglia è testimone di Geova, e mia madre ha detto: guarda, quello che potete fare per salvare la vita di questo bambino lo può fare. Come lo devi chiamare? E ha detto: io lo devo chiamare Marco Aurelio, come quello di Roma, no? E la suora ha detto: no, non devi mettere questo nome a tuo figlio, perché essendo che lo faremo senza il permesso della tua madre, di mia nonna, allora lui deve avere un padrino spirituale. Metti il nome dell'arcangelo Raffaele. Va bene. Quindi mi ha battezzato con un contragotta, no? Contragoccia, così, perché non potevo versare acqua nella mia testa perché ero piccolino. E quindi sono stato battezzato. Ping, io ti battezzo in nome del Padre. Meno male che non è la quantità d'acqua che fa il battesimo, no? E questo bambino non moriva, perché aveva solo 48 ore di vita. Continuava a vivere. Muore, non muore, ha avuto problema con il polmone, come facciamo, intervento qui, intervento lì, 8 mesi in ospedale, e sono uscito, no? E quando sono uscito non poteva, mamma abitava con nonna, allora, tra virgolette, ho diventato figlio, nipote, fratello di mia madre, tipo tutti insieme, né? Perché abitavo insieme a mia nonna. E allora mia nonna ha preso cura di me. E in questo tempo, dopo un periodo, mia madre ha trovato un altro fidanzato, è andata a convivere con lui, io ho vissuto con mia nonna, fino a quando avevo 4 anni. E prima di morire, mia nonna, sapendo che non stava molto bene, mi ha dato a una zia, lontanissimo, in una città, una regione del Brasile, che sono più di 1500 chilometri dalla casa dove abitavo io. 22 ore in pullman per arrivare lì. E allora, in questo giorno, io mi ricordo che andai via di casa, mia nonna era morta, e quindi mia zia è venuta a prendermi, e sono andato a vivere con questa mia zia. E sono rimasto 8 anni senza vedere mamma. Soltanto per lettera che ci comunicavamo, oppure per telefono, in quel tempo che il telefono era, no? E allora, quando aveva 8 anni di età, per la povertà che avevamo a casa, di vedere mia zia, mio zio, che erano molto malati, ho voluto lavorare. Quindi con l'età di 8 anni lavoravo vendendo gelato in strada. Studiavo di mattina, di pomeriggio lavoravo vendendo gelato. E tornavo a casa e con quel poco soldini che potevo fare, aiutava a portare un pochettino di cibo anche. Era un bambino molto felice, testimone di Geova, andavo alla casa della gente a scocciare di domenica mattina, cercavo di convertire i cattolici, soprattutto le signore che rimanevano, che ci accoglievano, no? E quando aveva 9 anni, nel giorno di papà, perché per me era un giorno molto speciale, però un giorno anche di molto dolore, nel giorno di papà, vedevo i miei amici che ricevevano i regali, tutte queste cose, io non avevo papà, no? E allora, quando avevo 9 anni, stavo leggendo la parola di Dio, la Bibbia. Nel libro del profeta Geremia, capitolo 1, che dice così: prima di tu essere nato e essere generato nel seno di tua madre, io ti conoscevo. Era sera, ero triste perché Dio in quel giorno... perché in quel giorno non avevo mio padre, ho pensato, bene, ho preparato un regalo nel giorno di questa festa, e allora ho detto: Signore, come hai parlato con Geremia, che era anche lui, era un bambino, vieni a parlare con me. Silenzio. E Dio non è venuto a parlare con me, gli ho detto, aspetta un pochettino di più, fino a mezzanotte, tipo loro, finito il giorno, Dio non è venuto, non mi ha parlato niente. E allora nel mio cuore ho detto, ok, anche tu sei indifferente, vuoi dire che sei con mio padre anche tu, no? Vuoi dire che i padri sono tutti così, se ne fregano dei figli. Io avevo 9 anni, avevo fatto questo ragionamento, e ho detto, io non parlerò più con te, non pregherò più. Quando avevo 11 anni, stavo giocando a pallone con i ragazzi in strada, e vedo questa ragazza bella che arriva con un bambino in braccio, e mi dice... ciao Raffaele, sono mamma. sono venuto a prenderti. Un paio di mesi prima ho sentito una discussione di mio zio con mia zia, di chi mamma stava vivendo in strada, faceva già un paio di mesi, e mi indicava all'ingresso della chiesa. E poi mia madre sistemato la vita, si è sposata, è venuta a prendermi. Io avevo 12 anni in questo giorno e sono tornato a vivere con mamma dopo 8 anni. E mi ricordo che quando sono tornato a casa ho iniziato a fare tutto quello che non avevo fatto in tutta la mia vita di piccolino, quindi dal 12 fino a 15 anni ho fatto di tutti i colori, ho iniziato a uscire con i miei amici, i miei cugini, a bere, a fare l'esperienza di bere e tutte le altre cose, finché all'età di 14 anni era già un po' dipendente dall'alcol, perché dovevo bere tutti i giorni. E quando avevo 14 anni mi hanno presentato nelle feste la pasticca di estasi, no? Che è una droga che si usa nelle discoteche. E quindi con la droga, con la marijuana, con la cocaina, con tutto questo che potete immaginare, questo ragazzino usava tutte queste cose. Finché un giorno eravamo in una festa, faceva già 3 giorni che eravamo lì, e mentre ballavamo, questo mio amico Gabriele ha detto: Rafael, mia madre adesso mi uccide. Ha detto: cosa è successo? Mi sono dimenticato, era sabato, domani ho la prima comunione. Per me questa cosa, per me era tutto strano, perché io ho detto: cosa vuoi dire? Cosa c'entra, no? Prima comunione, devo andare a... Guarda, ho detto: guarda te, sei ubriaco, drogato, siamo qui e tu stai parlando di chiesa. Prima cosa, che io non sono cattolico, sono testimone di Geova, mi ricordo che ho detto questa cosa. E lui ha detto: no, assolutamente, tu devi venire con me, devi venire con me, mi ha rotto le scatole, come dice voi, no? E ho detto: va bene. E mi ricordo una cosa che mai ho raccontato, che prima di uscire, eravamo ancora nell'altro giorno, no? Di mattina presto. E stavamo uscendo, siamo andati a prendere un caffè perché eravamo tutti stanchi. Quando siamo andati al cancello, ho detto: aspetta un po', sono tornato. E ho preso le spinello, ancora ho finito di finire le spinello, ho bevuto un po' ancora di più. E sono andato in chiesa con lui. E arrivai in questa chiesa, che è la stessa chiesa dove mamma mi indicava. Scoperto dopo. E arrivai in questa chiesa seduto nell'ultimo banco della chiesa, perché avevo un po' di vergogna, c'era questo cappello enorme, ubriaco, drogato, la gente conosceva un po' i casini che combinavo. È iniziata la messa, e questo sacerdote, si chiama Padre André, oggi Padre André è servo di Dio, sarà beatificato forse il prossimo anno. È iniziata la messa, e un ragazzino è venuto nel lambone per farle commentarista, come si dice, Michele, commentatore, per commentare oggi in questa chiesa stiamo pregando per i nostri genitori, perché oggi è festa del papà e stiamo pregando per i papà che sono presenti. Io seduto ho detto: no, oggi è festa del papà. Non mi ricordavo che oggi era festa del papà, perché era un giorno per me proprio che è stato il giorno che ho litigato con Dio, che era il giorno che io ogni volta aspettavo nella scuola mio padre, come poteva essere. Mio padre è discendente di tedesco e mia madre nera, ecco perché sono uscito un po' così cappuccino, no? E allora oggi è il giorno del papà. Iniziato allora a dire questa cosa, è iniziato la messa, e io però ancora ero un po' ubriaco, drogato, no? Inizia la messa, io non capivo niente di quello che stava succedendo, che era la prima volta che entravo veramente in una chiesa cattolica. E questo ragazzino va nel lambone e dice così: oggi festa del papà, tutto quanto, no? Aveva detto anche che era la prima comunione. Guardato Gabriele, tutto vestito, tutto bellino, non so come ha fatto in fretta così a vestirsi, io ero tutto sporco, lui era tutto bellino, no? E ha fatto così questo: lettura del libro del profeta Geremia. Prima di tu essere nato e essere generato nel seno di tua madre, io ti conoscevo. Ho detto no. Quella parola sembrava che qualcuno mi ha lanciato una freccia nel cuore. È entrato così dentro. E per un secondo ho passato tutta la mia vita così. L'esperienza di morte, no? Che la maggioranza dice, non chi vive. Ricordato di quando non è morto, di tutto il percorso che ho vissuto, tutta la storia, un po' di quello che sapevo. E ho sentito una voce forte, dentro, qua dentro proprio, nel cuore che mi diceva, Rafael, tu sei mio figlio. Io non sono venuto a prendere il tuo regalo, quel giorno che hai fatto il regalo della scuola, perché tu sei il mio regalo. Allora, ho caduto in ginocchio, proprio stavo piangendo a singhiozzo, no? Io ero un po' drogato. Mi ricordo che stavo piangendo a singhiozzo. Immaginate la gente normale che cosa ha sentito il casino che ho fatto piangendo, no? E ho sentito una presenza di una persona. Vicino. Di profilo così. Alto. Di capelli lunghi, scalzi. Con un vestito bianco, con la mano appoggiata qua, dicendo, Rafael, esci di questa vita, alzati. Quando mi sono alzato, a me sarei già finita. E c'era Padre André seduto, nel banco davanti, girato verso di me, pregando il rosario. E mi ha detto, ragazzino, cosa è successo? E ho detto, lei che deve dirmi, perché io non capisco niente, ho sentito questo, e allora raccontai la storia, e Padre André mi ha detto, Rafael, sai che oggi Gesù è venuto a tuo incontro, Dio ha parlato con te. E lì, e lì lui ha detto così, vieni qui, mi ha preso, mi portai vicino al tabernacolo e mi ha detto, a partire di oggi devi iniziare un percorso. E allora ho iniziato a fare un percorso nella catechesi e lì ho fatto la prima comunione, ho riconosciuto il mio battesimo, che c'era iscritto lì nella scuola, nell'ospedale, che questa suora aveva, anche questa suora stanno cercando di fare il processo suo, perché solo lei ha battezzato più di 1500 bambini, immaginate. Bene, quasi tutta la mia città, no? Bene, dopo di questo ho iniziato un percorso, però a casa avevo un problema. Il marito di mia madre era presidente di una setta in Brasile che forse avete già sentito nominare, per esempio la Macumba, Umbanda, Candomblé, che sono sette spiritistiche che invocano gli spiriti, no? E lui era il presidente di questa federazione. Lui era una persona meravigliosa, squisita. Ma quando beveva, cambiava completamente, era un'altra persona. Quindi era molto violento e non mi lasciava andare in chiesa, quindi per andare in chiesa molte volte io dovevo andare di nascosto, finché un giorno, nell'anno 2000, era proprio il 31 dicembre di 2000, di 99 per 2000, nel passaggio dell'anno giubilare, no? Dovevo andare in chiesa. Ancora stavo imparando tutta questa cosa e per me era meraviglioso sapere che io potevo andare in chiesa, confessare, fare tutta la... per ricevere l'indulgenza plenaria, e lui non voleva che io andasse, e quel giorno mi ha picchiato molto. Abbiamo avuto un litigio a casa molto forte, e quando sono andato in chiesa sono arrivato tutto rotto e ho detto al Signore, o tu cambia la situazione a casa oggi, in questo tempo, perché se la prossima volta quest'uomo toccare in me, io li ammazzo. Io ho chiamato Diego, un amico, che lavorava con il traffico, gli ho chiesto, guarda, in chiesa, per vedere com'era la conversione ancora in processo, dopo fuori dalla chiesa, se tu mi puoi, gli ho chiesto se lui mi poteva imprestare la pistola. Ho detto, allora se lui mi fa qualcosa, gli faccio un spavento. Bene. Inizia la messa, la prima lettura, Geremia 1. Prima di tu essere nato, essere generato nel seno di tua madre, di nuovo. E poi il Vangelo. Amate i vostri nemici, fate bene coloro che vi vuole male. E tutto quanto, ho detto, no, vabbè, ho capito. Però se tu non vieni con me, io non vado a casa. Tornato a casa, pregano il rosario. E allora, quando arrivai a casa, trovato mio padrino seduto nel divano, ubriaco. E subito è venuto da me e ha detto, Raffaele, voglio chiedere perdono. Cosa? Perdono, scusami perché oggi ho esagerato, non so cosa. Un po' con paura le ho abbracciato. Le ho fatto così, le ho messo la mano in testa, no? Perché ho visto quelli del rinnovamento che facevano questa cosa nel gruppo di preghiera. Ho detto, vabbè, faccio anch'io. Allora ho messo la mano così e ho fatto il segno della croce e lui, boom! E ho detto, Gesù Cristo, scappato nella mia camera, ho chiuso la porta, no? Ho detto, adesso questo lì avrà i suoi cosi strani con i demoni, chissà cos'è, no? Fra un po' lui torna. Bussa la porta e ho detto, Raffaele, cosa mi hai fatto? E ho detto, io? Sei ubriaco, io ho messo la mano in testa, tu sei caduto per terra. No, 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 apri la porta, devo parlare con te. Quella notte abbiamo parlato. E lui ha fatto un'esperienza molto forte, perché mi ha detto che quando ho fatto così, lui ha visto una luce in tutta la sala, e poi non si ricordava più niente. Una cosa che si ricordava, che sembrava che Gesù gli aveva detto, io ti amo, ti voglio bene, non si ricordava bene, era un po' tipo io nel giorno della... sono entrato in chiesa. E dopo 28 anni che non si confessava, c'era la confessione comunitaria in parrocchia. Allora ho detto, andiamo, alle 4 c'è la confessione, andiamo. Alle 3:30 con mamma, anche mamma doveva venire, li abbiamo cercati, li abbiamo chiamati al telefono, non rispondeva al telefono. A un certo momento sento mamma che urla, l'ha trovato in bagno caduto per terra e ha avuto un infarto. E allora abbiamo avuto soltanto il tempo di portarlo in sala e lui guardando noi, a me soprattutto, mi ha detto grazie e è morto. Mezz'ora prima di confessarsi. Sono andato subito da Padre Andrea disperato, Padre Andrea ha detto ma l'indulgenza plenaria di ieri tu puoi donare a lui e quindi stai tranquillo. E quindi è stato un funerale bellissimo perché c'era tutta la famiglia, la sua famiglia, che non parlava con la mia madre, che sono tornato a parlare di nuovo. E dopo questo giorno ho sentito che Dio mi chiamava a una cosa più grande di quello che stavo facendo nella mia piccola città. E quando è stata l'opportunità che ho conosciuto Padre Antonello, non so se conoscete, è un missionario, il nostro fondatore, che stava appena iniziando la comunità, è venuto a predicare, allora lui ha lasciato il telefono, e dopo un paio di mesi ho chiamato in comunità e ho iniziato a fare un percorso. Entra in comunità con l'età di 17 anni e dopo un anno sono tornata a casa per trovare mamma e mia madre è dovuta andare in una città vicina a trovare mia zia Fatima che era in ospedale, è andata lì per stare con lei in ospedale, quindi sono rimasta a casa con mio fratello, però mio fratello non stava mai. Ho detto guarda, sono missionario, lavoro con barboni di strada, vado in strada a cercare qualcuno. E in questo cercare è venuto uno, e questo signore poi che è venuto a casa parlando con lui ho scoperto che è mio padre. E quindi ho trovato papà così, un barbone che poi non era barbone, che ha iniziato a dire guarda io ho un figlio, non so neppure se lui è qua. Ho detto ma come si chiama tuo figlio? Non so come si chiama, so il nome di sua madre. Allora lui ha parlato il nome di mia madre e quasi ho avuto un infarto fulminante lì dinanzi a lui, no? Mi ricordo che sono entrato in camera, ho chiuso la porta e ho detto no, non è possibile, è lui, non posso chiamare mamma perché altrimenti mamma mi sgrida. Infine lì, a partire da quel giorno è iniziato un percorso di perdono tra noi di riconciliazione, dopo un periodo lui li ho fatto incontrare, lui e mia madre, si sono riconciliati. Nel 2012, quando ero missionario in Polonia, dove si vive in Polonia, eravamo a Koszalin, in una diocesi nel nord della Polonia, stavo proprio raccontando questa storia per i sacerdoti. C'erano 800 sacerdoti in questa messa e 3 vescovi. Dopo che ho finito, mia moglie, che in quel periodo era mia fidanzata, mi ha chiamato padre Enrico e Antonello dal Brasile per dire che mio padre era morto, faceva 3 giorni. E papà è morto nel 13 maggio del 2012. Quando ho raccontato questo ai sacerdoti, è stato bellissimo, perché ognuno ha detto: noi celebreremo una messa particolare per tuo padre. Quindi papà ha ricevuto 800 messe, fuori le messe dei vescovi, quindi quello lì gli hanno proprio è spalancato la porta del paradiso per lui, no? Mio padre si chiama Jassi. E dopo, in quell'anno, ho perso 11 persone della mia famiglia. È iniziato a morire papà, morto mio padre a maggio, e poi è iniziato uno indietro all'altro. Finché a dicembre dovevo andare in Brasile, e arriva la telefonata che lo mio zio, che ha picchiato mia madre, zio Paolo, lui stava molto male, faceva già un bel po' di tempo, e i figli li hanno scaricato così, non poteva, lui era da solo, e mia madre ha preso mio zio per prendere cura di lui. Da 2 anni faceva già che mio zio era lì. E io mi ricordo che in quell'anno ho avuto il coraggio di chiamare zio Paolo e dire: guarda zio, io so tutta la storia, so che hai voluto che mamma abortisce me, allora io ti voglio dire questo, che io ti perdono. E ho iniziato a piangere con vergogna, no? E quando vengo in Brasile voglio abbracciarti, voglio parlare di questo perché tu possa vivere tranquillo. E lui doveva fare un percorso anche lui, perché era testimone di Geova, e allora mia madre si è convertita alla Chiesa Cattolica anche lei, e lui doveva iniziare a fare un percorso di catechesi, non era battezzato. Quando sto per entrare in aereo, arriva la telefonata di padre Antonello: guarda che tua madre mi ha chiamato, ha detto che tu devi andare subito a casa tua. Quindi ho sceso a San Paolo, ho preso il pullman, sono andato a casa mia, che mio zio era in ospedale nella terapia intensiva, stava morendo, e c'era tutta la famiglia, tutti i nipoti, pronipoti, tutti, ne eravamo in 30 persone più o meno lì in ospedale, mancava solo io. Arrivai in ospedale e mi ricordo che quella notte c'era solo lui, e lui era tutto intubato, no? E mi avvicinai da lui e detto che lui era in coma. Però il medico mi ha detto: tu puoi parlare perché lui ascolta tutto. Ho detto: zio, ho chiesto già al parroco, lui non può venire per fare il battesimo perché è fuori. Ma essendo che lui mi ha dato un mandato, ha parlato anche con il vescovo, io ti darò oggi il dono più prezioso che io posso dare a te. E allora ho battezzato mio zio nel letto di morte. E quando ho battezzato zio, gli ho detto così: zio, vai tranquillo. Scusate. Vai tranquillo. Dio non è un giudice, non è un uomo grande. Dio è un bambino. E quando incontrerà lui, lui ti chiederà di prenderti, chiederà di che tu lo prendi in braccio. Prendi e entri con lui, perché lui ti porterà a suo padre, no? E c'era la infermiera che prendeva cura di zio, che stava piangendo, il protestante, e poi è iniziato anche un'amicizia con lei. Sono uscito della sala, 10 minuti dopo è venuto il medico e ci ha detto che lui era andato in paradiso. Credi nel Signore Gesù e sarà salvato te e la tua famiglia. La nostra vita, la nostra esistenza, è questo che dobbiamo imparare. Io adesso inizieremo a prepararci per ricevere Gesù, l'Eucaristia che verrà. Però mia nonna, allora bisnonna, no? Era india, della foresta, nativi. Ce l'ho nel sangue, i nativi della foresta. Noi abbiamo una tradizione a casa. Quando nasce un bambino, nella tribù di nonna, della mia bisnonna, era così, quando nasce un bambino, tutta la tribù si riunisce e canta una musica per quel bambino. I genitori devono comporre una musica e cantare per lui. Quando all'età di 5 anni, che è all'età che il bambino può iniziare a giocare, ma anche sapere riconoscere le cose che gli fa male o no, si riunisce di nuovo la famiglia e canta per lui la musica. Quando nella maturità, che è l'età di 11 anni, nella tribù dei Borori, si chiama così la tribù di questi nativi, del mio popolo, il bambino deve rimanere 3 giorni in foresta da solo, deve sopravvivere. È certo che ti mettono in foresta non perché ti ammazzi, sai che troverai i frutti, no? Soltanto per i bambini superare questa fase. Mi hanno fatto fare questa cosa, mi ricordo che era aggrappato all'albero piangendo a 12 anni lì a Mato Grosso. Quando il bambino torna, tutti cantano quella canzone a quel bambino. E nel giorno che il bambino o quel ragazzo fa una cosa sbagliata, tutta la tribù lo prende, lo metti in mezzo e lo canta una musica a lui. Quindi la vita nostra, della mia famiglia, ma praticamente del brasiliano, è mossa dalla musica. E nel giorno del suo matrimonio, nel giorno della sua morte, si canta la sua musica. Quando è nato mio figlio, ho un figlio che si chiama Dani, è nato in Sardegna 2 anni e mezzo, mia madre era disperata, mi ha chiamato, io contento, ma mi è nato tuo nostro nipote, ho detto, hai fatto la musica per lui? Perché questa è la nostra realtà. E nella nostra tribù, nella tribù di nonna, c'è questa tradizione, che loro dicono così. Qual è l'oggetto nel mondo più resistente? Noi possiamo dire la pietra, si può dire l'acciaio, il ferro, e loro dicono no. L'oggetto, la cosa più resistente del mondo è il fango. Il fango. Perché il fango, l'argilla, avete già come si fa, no? Da noi, questi indios, anche io abitavo in una casa così, si fa la casa facendo così con pau a picchi, si chiama, non so come si chiama in italiano, che si costruisce con le pareti, con questo fango, e tu devi battere, e si compatta proprio. Un cristiano, quando più riceve bastonate, più forti. Avete capito? Quando Dio ci ha creato, Lui ha fatto una musica per te. E nel giorno che entreremo in paradiso, tutti gli angeli che cantano, ogni momento gli angeli cantano Santo, 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 Signore Dio dell'universo, tutti. Però, io e te dovremo cantare un inno, un canto che mai è stato cantato in paradiso. Che è il canto della tua vita, della tua storia, di ciò che Dio ha fatto nella tua esistenza. Un magnifica, come Maria ha cantato. Cosa hai per cantare per il Signore oggi? Qual è la tua storia? Come sei arrivato qua oggi? Forse non siamo in prigione, fisicamente, ma abbiamo tante di quelle prigioni che dobbiamo ancora imparare. Nel più buio della nostra vita, quando non c'è più nessuno, quando tu senti soltanto il pianto di tuo fratello a fianco, che sta ferito, questa è la grazia della vita comunitaria, e senti quel fratello che inizia a lodare, a cantare e a dire, grandi cose hai fatto per me, il Signore. E grande è il suo nome. Ci mettiamo in piedi. Metti la tua mano nel cuore. E mentre cantiamo, ci prepariamo per ricevere il Signore, che adesso Don Bartolomeo ci porterà. Cantiamo in adorazione, con questa certezza. Questo cuore, questa vita, è un dono prezioso a Dio. E Dio non soltanto vuol fare dimora in te, in me, ma il Signore vuol fare della nostra esistenza un luogo di musica, di lode, e perciò Signore ti chiediamo la tua presenza nella nostra vita. Cantiamo.